E proseguiamo. Siamo arrivati al capitolo 24, versetto 13. È vero? Ecco, abbiamo finito. Però questa ultima parte del libro, la terza parte, dal capitolo 22 in poi, è un po' faticosa, ma anche più leggo e cerco di capire e studiare, più mi accorgo che per davvero nella parola di Dio non c'è niente di superfluo, non c'è niente di banale, la ricchezza teologica ci viene incontro in misura sempre sovrabbondante. Dunque, terza parte, dal capitolo 22, io intitolavo Al di là della terra. La conquista della terra, prima parte, la distribuzione, spartizione della terra, seconda parte, al di là della terra, i confini della terra, ma come affacci per proiettarci al di là di essa. E i confini, come vi diceva a suo tempo, sia misurati nello spazio che misurati nel tempo, ci sono confini di ordine geografico, sono confini temporali. E quindi nel capitolo 22, 34 versetti dedicati al rinvio delle due tribù e mezza alle sedi in Transgiordania dove già si erano installate. E dunque i confini come un affaccio su un orizzonte esterno che tende ormai ad ampliarsi smisuratamente. In senso geografico, ma c'è di mezzo, e già nel capitolo 22 a questo coglievamo degli accenni inconfondibili, una misura di ordine temporale, nel senso che già per come discutevano tra di loro i rappresentanti delle diverse tribù, è in questione modo di intendere, di interpretare, di qualificare la relazione con la terra delle generazioni future. E per questo è stato costruito un altare lì sul confine, un altare che in realtà è un monumento destinato a custodire la memoria presso le generazioni future circa il riferimento a quella terra che dunque non è semplicemente uno spazio, ma è un ambiente in cui si impara a vivere nel tempo, non soltanto ambiente in cui si vive in quanto è misurato uno spazio, ma ambiente nel quale si impara a vivere nel tempo, si impara a vivere nella continuità delle generazioni e nella fedeltà che questa continuità comporta rispetto alla relazione con il Dio vivente che sta all'inizio e che porta a compimento i suoi disegni. Abitare nella terra come modalità di inserimento in una storia che ha il Signore come protagonista e che si svolge nel tempo oltre l'immediatezza del presente, ma in una coerenza rispetto alle eredità ricevute dalle generazioni del passato e fino a quella pienezza che corrisponde a un disegno universale che il Dio vivente porta a compimento in quanto è Lui il Signore del tempo. E abitare nella terra diventa un sacramento, un segno efficace, un segno che trasmette vita di questo nostro essere inseriti, per quanto apparteniamo a una generazione che è circoscritta, che è misurata, ma essere inseriti in un disegno che è orientato verso la pienezza definitiva che corrisponde all'intenzione del Dio vivente, per cui abitare nella terra significa anche trovare dimora nel tempo, qualcosa del genere, vedete. e su cui io ritorno adesso con una certa pesantezza, ma su cui bisognerebbe sempre riflettere, forse con un poco di pazienza e di attenzione ulteriore. Fatto sta che dal capitolo 23 fino adesso tutto il capitolo 24 intitolavo questa sezione, che è poi l'ultima, sempre all'interno della terza parte, la terra in cui si muore, dall'inizio del capitolo 23. Nel capitolo 23 abbiamo avuto a che fare con 16 versetti, tutti i versetti del capitolo 23, che intitolavo il Testamento di Giosuè. Testamento di Giosuè. E ne abbiamo parlato con quella proiezione verso la storia futura a cui già ci preparavano i versetti precedenti e su cui adesso mi ero soffermato con le mie considerazioni aggiuntive. Il testamento di Mosè, è proprio vero, vedete, che abitare nella terra.
Giosuè.
Sì, Giosuè, Giosuè. È proprio vero che abitare nella terra per Giosuè e la terra magnifica significa affacciarsi su un orizzonte che travalica la soglia della morte. La soglia della morte. Il tempo, dunque, è il tempo che è scandito dall'impatto ormai inevitabile, nessuno può fuggire, e Giosuè tantomeno, alla morte, ma è proprio andando incontro alla sua morte che Giosuè è pronto a trasmettere alla maniera di chi fa testamento una eredità che fa della stessa morte una creatura obbediente a una novità che ancora possiamo ben descrivere come l'ingresso in una terra, come l'insediamento in una terra, come imparare ad abitare in una terra, ma vedete, qui si tratta di attraverso la morte varcare quella soglia che introduce nella terra, laddove la terra è perduta, perché si muore, l'ingresso nella terra. Vedete, questo poi è un linguaggio che ritorna nella tradizione cristiana in forme sempre più significative, sempre più eloquenti. Entrare nella terra della vita morendo, non è questo il linguaggio che ricorre nelle nostre preghiere e nelle nostre liturgie e nei nostri interventi pastorali. E vedete che qui le pagine che stiamo leggendo trasudano una teologia che va esattamente in quella direzione. Dunque il testamento di Giosuè, e dopo nel capitolo 24, e ci siamo, dal versetto 1, l'avevamo già una settimana fa, fino al versetto 28, adesso ci arriviamo, poi c'è ancora un'aggiunta, l'assemblea del popolo in Sichem. Giosuè è pronto per morire, ha fatto testamento, ma la notizia della morte viene rinviata alla fine del capitolo 24, perché adesso c'è un'assemblea convocata da Giosuè a Sichem per rinnovare l'alleanza. E il testo, che va dal versetto 1 al versetto 28, si sviluppa in tre momenti. Il primo momento, fino al versetto 13, e abbiamo già letto questi versetti, il prologo storico. Giosuè rievoca quello che è successo, una convocazione liturgica a Sichem per rinnovare l'alleanza all'interno della terra, una volta che il popolo è entrato nella terra, ma già ci siamo resi conto in una prospettiva che investe non solo il dato empirico della terra abitata attualmente, ma la continuità di un grande viaggio che introduce in quella terra che corrisponde al disegno finale realizzato secondo le intenzioni del Signore che ha promesso all'inizio. E allora viene rinnovata l'alleanza, viene rinnovata proprio in questa prospettiva dinamica di una storia che proseguirà nel corso delle generazioni, passando anche attraverso tutte le traversie, tutte le contraddizioni, tutte le avversità, tutti i tradimenti che la storia nei suoi dati oggettivi peraltro testimonia in maniera eloquentissima, e Giosuè ne è consapevole, e chi ha redatto queste pagine ne è più che mai consapevole, perché già chi ha redatto queste pagine ha avuto a che fare con i dati di quella storia che ha tutte le caratteristiche di un tragico fallimento: il popolo disperso, il popolo che ha perso il contatto con la terra, il popolo deportato, il popolo in esilio. Tutto questo già è avvenuto per chi redige queste pagine. E Giosuè qui dunque nel prologo storico, come si dice, nei primi 13 versetti del capitolo 24, ricostruisce quello che è stato il percorso compiuto dai patriarchi che abitavano al di là del fiume, la discesa in Egitto e quindi la traversata del deserto e quindi l'ingresso nella terra, che è la situazione odierna, quella terra magnifica a cui adesso dice Giosuè, noi siamo legati, quella terra che ci è stata donata indipendentemente dalla nostra fatica, quella eredità che adesso si tratta di apprezzare, custodire adeguatamente, e Giosuè, che già ha elaborato il suo testamento, orienta questa rinnovazione dell'alleanza per la quale ha convocato l'assemblea a Sichem, orienta verso la responsabilità che terrà impegnato il popolo nel tempo futuro, e dunque la terra in cui abitiamo come chiamata ad assumere un impegno che non si riduce a questa terra, ma che si riduce alla pienezza di quel disegno per il quale siamo convocati in relazione al Dio vivente, nell'alleanza con il Signore che ha voluto fare di noi il suo popolo. E quindi questa poi è la destinazione della storia universale, naturalmente, attraverso l'esperienza di questo popolo che, dice Giosuè, siamo noi, con quelle prerogative che ci riguardano, a cui non possiamo in nessun modo rinunciare, che dobbiamo invece ottemperare in pienezza, quelle prerogative che ci chiamano ad assumere tutti gli impegni dell'alleanza. Dal versetto 14 adesso, il secondo momento di questa convocazione dell'assemblea a Sichem, da qui versetto 4 fino al versetto 24, ho perso molto tempo ma vediamo di arrivare in fondo. E qui adesso, vedete, dopo aver rievocato i fatti successi nel corso di diversi secoli, un dialogo, una conversazione tra Giosuè e l'assemblea, Giosuè e gli altri del popolo, perché per rinnovare l'alleanza bisogna dichiarare espressamente la propria decisione, bisogna prendere posizione, non è un ricordo che resta nel vago, è un ricordo che adesso chiama il popolo convocato a assumere piena consapevolezza degli impegni che gli sono assegnati. E allora, leggiamo. In realtà questa decisione a cui bisogna finalmente giungere, questa presa di posizione seria, rigorosa, coerente, si chiama nel linguaggio del brano che adesso leggiamo, servire il Signore. Questa espressione ritorna 14 volte, dal versetto 14 al versetto 24, per 14 volte servire il Signore. È una presa di posizione che implica una confessione di fede, un'adesione della vita, una consegna totale, un impegno assoluto. Servire il Signore. Siamo qui per questo e siamo, abitiamo in questa terra per questo, non abitiamo in questa terra per occupare la terra e prenderci il gusto di piantarci sopra i nostri piedi, ma abitiamo in questa terra per servire il Signore, in quella prospettiva che l'alleanza che ci coinvolge apre dinanzi a noi e dinanzi alle generazioni che verranno. Lo stesso nome del Signore in questi versetti ritorna 14 volte, 14 volte. Due volte sette, subito ci rendiamo conto che questa insistenza martellante è opera di un redattore che sa dove vuole porre l'accento. Dal versetto 14, il primo intervento di Giosuè, che si rivolge all'assemblea, sono due versetti, 14 e 15. Temete dunque il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri padri servirono oltre il fiume in Egitto e servite il Signore. Se vi dispiace di servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. Se gli dèi che i vostri padri servirono oltre il fiume oppure gli dèi degli Amorrei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa vogliamo servire il Signore. Dunque, servire il Signore per Giosuè significa prendere coscienza di appartenere all'unico Signore in maniera indiscriminata e naturalmente una volta presa coscienza di questo aderire a questa appartenenza a lui con tutto il vissuto si tratta di confermare la presa di distanze rispetto alla idolatria dell'epoca antica, al tempo in cui abitavano al di là del fiume i padri, prima ancora di Abramo, fino a lui, l'idolatria mesopotamica, ma poi c'è stato l'impatto con l'idolatria egiziana. E dunque decidetevi, dice Giosuè, volete servire ancora quegli dèi? Volete servire ancora gli idoli con cui avete avuto a che fare in Egitto? Si tratta di scegliere. Notate qui il verbo scegliere. Scegliete dunque, dice Giosuè nel versetto 15. Se vi dispiace di servire il Signore, notate che c'è una nota un po' polemica che in realtà allude a quello che i fatti della storia poi dimostreranno, che effettivamente questo impegno per quanto riguarda l'appartenenza al Signore verrà tradito lungo il corso delle generazioni e dei secoli. Ma in ogni modo vedete, scegliete. Notate che questo verbo scegliere normalmente nella Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, è usato avendo come soggetto Dio, è Dio che sceglie. Qui è un caso raro, può capitare ancora, ma sono casi rari, qui è un caso tra quelli nei quali il verbo scegliere ha come soggetto la creatura umana. E vedete, è una scelta che è il modo di corrispondere, di aderire alla scelta da parte di Dio. Ed è un atto di libertà, è il vero atto di libertà, ma come la fede è sempre l'atto supremo della libertà umana, l'espressione suprema della libertà umana, è un atto di libertà. E lui, Giosuè, vedete, si fa avanti in prima persona singolare, quanto a me, qui alla fine del versetto 15, e alla mia casa, è la casa di Giosuè, Giuseppe poi appartiene alla tribù di Efraim, la tribù di Efraim è della famiglia di Giuseppe, Efraim è figlio di Giuseppe, è la sua piccola famiglia, è la grande famiglia, il clan, la tribù, va bene, certamente Giosuè dice, ecco, a questo riguardo io non ammetto più equivoci, lui sta per morire oltretutto, dice adesso voi cosa volete fare, decidetevi, decidetevi. Questo è il primo intervento di Giosuè. Di seguito, dal versetto 16 al versetto 18, adesso la risposta da parte del popolo. Allora il popolo rispose e disse, lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dei, poiché il Signore nostro Dio ha fatto uscire noi e i padri nostri dal paese d'Egitto, dalla condizione servile, ha compiuto quei grandi miracoli dinanzi agli occhi nostri e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto e in mezzo a tutti i popoli tra i quali siamo passati. Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli amorrei che abitavano il paese, perciò anche noi vogliamo servire il Signore, non solo tu, anche noi vogliamo servire il Signore perché Egli è il nostro Dio. Fino qui la risposta al primo intervento di Giosuè. E notate che nella risposta il popolo afferma che in realtà questa decisione è già stata presa nel passato. È vero, decisione presa nel passato, ma Giosuè ci tiene a rinnovarla oggi, perché le decisioni prese nel passato sono anche facilmente dimenticate, banalizzate, trascurate, tradite, e comunque questi dicono, e dicono giustamente, che questa decisione che Giosuè chiede per oggi, dal loro punto di vista, è già una eredità che hanno ricevuto dal passato. I nostri padri, che sono usciti dall'Egitto e dunque c'è in mezzo tutta la traversata del deserto e c'è di mezzo l'ingresso nella terra che è avvenuto in epoca più recente e comunque nella risposta vedete qui che è molto fiera e anche risoluta una eventuale, come dire, mancanza, un eventuale tradimento di questo impegno, un rinnegamento di quella decisione già presa nel passato, sarebbe come una bestemmia contro la storia, perché la storia del passato già conduce fino a noi e trasmette fino a noi la eredità di quel servizio per il Signore che i nostri padri hanno, hanno intrapreso nel loro tempo e adesso tocca a noi. Guai a noi se venissimo meno a questa continuità nella storia. E notate che qui il paragrafo si conclude, perciò anche noi vogliamo servire il Signore, versetto 18 alla fine, perché Egli è il nostro Dio. Ecco, credo di averlo fatto notare in un'altra occasione, Elohenu, si dice in ebraico Elohenu, è il nostro Dio. E questa espressione, come tutte le espressioni che usano questa formula, che rinvia all'intimo, dire Elohenu significa dire nostro Dio nel senso che ci appartiene nella banalità di un inventario patrimoniale, oppure è nostro Dio perché così è come un'etichetta o un emblema o un distintivo. È la nostra squadra, no? Ecco, cose del genere. È il nostro Dio, è vedete che tra l'altro questa espressione risuona qui, ma non l'abbiamo letto nelle righe precedenti. È il nostro Dio, è colui che è il Signore dell'intimo, è colui che è nostro, nel senso che, come peraltro Giuseppe ha detto da parte sua nel prologo storico, è il nostro Dio, è colui che si è manifestato a noi in modo tale da coinvolgerci radicalmente, profondamente, proprio alla sorgente della vita. È il nostro Dio, è un'appartenenza interiore a Lui. E dunque la risposta è così franca e risoluta. Sarebbe un assurdo ipotizzare una scelta contro quella decisione che Giosuè sta chiedendo. E Giosuè torna all'attacco, versetti 19 e 20, un secondo intervento suo. Giosuè disse al popolo: voi non potete servire il Signore perché è un Dio santo e un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete dai stranieri, egli vi si volterà contro e dopo avervi fatto tanto bene vi farà male, vi consumerà. Vedete che Giosuè interviene di nuovo perché rientra delle riserve. Sembra quasi che per come Giosuè è in grado già di interpretare la qualità morale di questo popolo a cui pure ha dedicato la sua vita, quasi quasi diventa sconsigliabile l'impegno. Quasi quasi. È vero che qui, come già dicevo e ho ripetuto, abbiamo a che fare con la redazione di un testo che è frutto di un autore che già ha coscienza storica del dramma che si è consumato nel corso delle generazioni. E quindi, ma sarebbe meglio non impegnarsi, perché è un Dio santo e un Dio geloso, e questo realismo di Giosuè sembra un po' scoraggiante. Sei pensato bene, ecco, voi non potrete servire, guarda, io credo che non ci riuscirete mai. La storia futura confermerà che Giosuè non è un pessimista, Giosuè è un realista, ma ci vuol poco, perché chi scrive qui già sa come sono andate le cose, ma lo sappiamo anche noi come sono andate le cose, ecco. E Giosuè, vedete, dice che in ogni caso l'alleanza espone quell'alleanza per la quale il popolo è convocato e per la quale è chiesta una decisione precisa e rigorosa da parte del popolo, una scelta di posizione indiscutibile. Quell'alleanza espone all'alternativa tra benedizioni e maledizioni, vita e morte. Qui è una questione di vita o di morte, vita o morte, che poi è il linguaggio che ritorna insistentemente nel Deuteronomio, nelle grandi catechesi di Mosè. Se abbandonerete il Signore e servirete dai stranieri, dice il versetto 20, egli vi si volterà contro e dopo avervi fatto tanto bene vi farà del male, vi consumerà. Qui l'alternativa è tra vita e morte, benedizione, maledizione. Quindi su questo Giosuè, vedete, è intransigente, non banalizza la serietà del passaggio e la radicalità della scelta per la quale il popolo è convocato. L'alleanza è adesione al Signore, che implica una partecipazione totale, è quel servizio del Signore di cui Giosuè ci parlava fin dall'inizio. E adesso, versetti 21 e 22, il popolo prende solennemente posizione. Il popolo assume in pieno le sue responsabilità e Giosuè chiede un giuramento. Versetti 21 e 22. Versetto 21, il popolo disse a Giosuè: no, noi serviremo il Signore. Versetto 22, allora Giosuè disse al popolo: voi siete testimoni contro voi stessi che vi siete scelto il Signore per servirlo. Risposero: siamo testimoni. Questo è una specie di giuramento, una testimonianza da parte del popolo contro se stesso. Siete testimoni contro voi stessi che vi siete scelto il Signore per servirlo. Vedete che più avanti, adesso tra pochi momenti leggeremo, questo valore di testimonianza verrà assegnato a una pietra. Nel Deuteronomio questa stessa terminologia viene usata da Mosè in riferimento, adesso non è il caso che andiamo girovagando in altre situazioni, il cielo e la terra, dice Mosè, sono testimoni contro di voi, contro di noi, il cielo e la terra, e poi dice la legge, il documento rimane ed è testimonianza rispetto alla quale noi non possiamo sottrarci a un discernimento che ci contesterà fino a fondo. Ma poi proprio nel Deuteronomio quella pagina straordinaria nel capitolo 32 che è il cantico di Mosè. Non c'è solo la Torah, la legge, c'è il cantico, la Shirah. Mosè canta, e nel cantico è proprio trasmesso al popolo attraverso il cantico quella testimonianza. Sono le parole di Mosè che rimarranno attraverso il canto come testimonianza contro il popolo, ma è una testimonianza che sarà efficace nel corso del tempo come rivelazione di una misericordia redentiva. La legge condanna e condannerà, testimone contro di voi, ma testimone contro di voi è il cantico, e in quella denuncia il cantico svelerà l'inesauribile fecondità della misericordia. Beh, adesso sono pagine che stanno nel Deuteronomio, leggevamo in altre occasioni, la Shirah. E tutto, vedete, fa capo nelle pagine che adesso ricordavo, nel libro del Deuteronomio, qui a questo termine, testimonianza. In ebraico è un termine di una sola sillaba, et, testimone, una sola sillaba, e dice: voi siete testimoni contro voi stessi. Quel che leggiamo altrove arricchisce qui adesso il giuramento del popolo, il cielo e la terra, il documento conservato come riferimento di valore nell'alleanza con il Signore, la legge, e quel documento che diventa al momento opportuno inciampo, contestazione, condanna. E nel Deuteronomio il cantico di Mosè, testimonianza contro di voi, laddove la stessa denuncia si impregna di misericordia. Ma questo adesso vedete qui rimane tra le righe questo richiamo. Intanto il popolo prende posizione, per come gli è possibile, in maniera esplicita. Certo, dice, siamo testimoni. E quindi, versetti 23 e 24, ecco come Giosuè e rimarca ancora una volta, vedete, Gesù vuole andare ancora più avanti, ancora più a fondo, come se ancora non si fidasse, dice: ma guardate che, leggo, questo impegno riguarda il coinvolgimento totale del cuore umano. Infatti, eliminate gli dèi dello straniero che sono in mezzo a voi e rivolgete il cuore verso il Signore Dio di Israele. Questo rivolgete il cuore, il verbo nafa, che indica un'espansione, un'attenzione, una torsione, anche un coinvolgimento totale del cuore verso il Signore Dio di Israele. E questo fa tutt'uno con la rimozione degli dèi stranieri. Eliminate gli dèi dello straniero, vedete, gli dèi dello straniero non come dei dati estrinseci, non come dei dati che possono essere gestiti nelle dimensioni oggettive della nostra condizione umana, ma nelle dimensioni interiori della nostra condizione umana, in quanto questi dèi occupano lo spazio del cuore, sono introiettati nel cuore e abitano nel cuore. Questi sono dei da eliminare, perché per eliminare qualche raffigurazione idolatrica un po' sconchiusa, ecco, non ci vuole molto, ma eliminate gli dèi, perché si tratta di rivolgere il cuore là dove gli dèi occupano uno spazio indebito. E allora rivolgete il cuore verso il Signore Dio di Israele, vedete come Giosuè insiste, e il popolo rispose a Giosuè: noi serviremo il Signore nostro Dio e obbediremo alla sua voce. Il Signore è nostro Dio, Elohenu, quell'espressione che segnalavo poco prima e che risponde qui: il Signore è il nostro Dio, è colui che parla al cuore, noi ascolteremo la sua voce. Il Vangelo domenica scorsa è la voce del pastore, che le pecore ascoltano e riconoscono. Noi serviremo il Signore nostro Dio e obbediremo. In quanto obbediremo alla sua voce, in quanto ascolteremo la sua voce, in quanto è Lui il nostro Dio che parla al cuore. E esattamente su questo terreno che poi si giocherà il dramma della storia futura. Convocazione dell'assemblea a Sichem, il primo momento, il prologo storico. Un secondo momento, quello di cui siamo occupati adesso, dal versetto 14 al versetto 24, per rinnovare l'alleanza e questo dialogo serrato, urgente, incalzante tra Giosuè e il popolo, perché bisogna giungere a una decisione. Secondo momento. E adesso il terzo momento, versetti da 25 a 27, il rito che viene celebrato per sancire l'alleanza in termini liturgici. Il rito qui non viene descritto in maniera molto abbondante, anzi non viene descritto affatto, solo qualche piccolo richiamo. Ricordate che il rito mediante il quale viene celebrata l'alleanza nel libro dell'Esodo, capitolo 24, dal versetto 1 al versetto 10, è tutta una sua configurazione, c'è di mezzo un sacrificio, quel sacrificio non è descritto qui, leggiamo adesso i versetti 25 a 27, e vedete che qui non vengono nemmeno enumerate nelle pagine che stiamo leggendo, non vengono enumerate, non vengono enunciate le norme del patto, come invece nel libro dell'Esodo, capitolo 20, il Decalogo, poi il codice dell'alleanza, poi tutte le norme aggiuntive nel Deuteronomio. Si dà tutto per scontato. Leggo: Giosuè in quel giorno concluse un'alleanza con il popolo e gli diede uno statuto e una legge a sì, che vedete, basta un richiamo generale a tutta la documentazione legislativa. Gesù concluse un'alleanza con il popolo e l'alleanza è rinnovata, gli diede uno statuto e una legge a Sicchem. E poi Gesù scrisse queste cose nel libro della legge di Dio, prese una grande pietra e la rizzò là sotto il terebinto che è nel santuario del Signore. E Giosuè disse a tutto il popolo, ecco questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha dette, essa servirà quindi da testimonio contro di voi perché non rinneghiate il vostro Dio. Fino qui, versetto 27, dunque il rito, vedete, non c'è nessuna descrizione circa il sacrificio celebrato, un richiamo alla legge in modo generale, nemmeno vengono esplicitate le benedizioni e le maledizioni che sono invece lungamente illustrate nel Deuteronomio, ma c'è a questo già nel capitolo 8 comunque. Ma qui vedete tutto è molto sobrio e c'è questa scrittura di Giosuè nel libro della legge di Dio, c'è il libro che però qui in questo contesto non viene letto per esteso, ma viene conservato, questo sì, e dunque il libro è fatto poi per essere letto, quello che poi nella storia del popolo di Dio diventa un filo conduttore inconfondibile. E c'è una nota di pessimismo, vedete, anche nelle righe che stiamo leggendo adesso, una nota di pessimismo, perché Giosuè ci tiene a costituire dei segnali, perché il libro della legge è scritto, verrà letto, è commentato, è tutto quello che sarà necessario. Sì, però lui dice c'è bisogno di una grande pietra. Qui, vedete, un'aggiunta, questa pietra come memoriale, una pietra. Perché questa pietra, come leggiamo nel versetto 27, ha udito le parole. E come dire, vedete, che questa pietra ha più orecchie di voi. Questa pietra ascolta e recepisce, e questa pietra rimane, è come se Giosuè appunto non si fidasse troppo dell'ascolto con cui le orecchie, quelli del suo popolo, si dedicano alla custodia della legge. E lo mette la pietra, che la pietra se anche qualcuno diventasse sordo, comunque la pietra resta lì, un inciampo visibile, un memoriale con cui bisognerà per forza fare i conti, che ci sta a fare questa pietra. E che vedete qui c'è un terebinto, è una quercia, il terebinto, una quercia. Sotto la quercia, che è come un monumento naturale, tra l'altro proprio sì che è una località dove in altri testi dell'Antico Testamento viene segnalata la presenza di questa quercia. Già al tempo di Abramo che si ferma sotto la quercia del Morè, la quercia del maestro, dunque e Abramo e poi dopo di lui e così. E qui adesso questa pietra viene rizzata là sotto il terebinto che è nel santuario del Signore, a Sichem, il luogo dove poi sarà in questo momento. Per come stiamo leggendo, è posta la tenda che custodisce l'Arca Santa, dunque il santuario, lì dove officiano i sacerdoti, questo temporaneamente, ma la pietra, e la pietra sotto la quercia. Questo testo è certamente molto antico, perché in epoca più recente gesti del genere sono stati guardati con un certo sospetto. La pietra, la quercia diventano gesti che non sono esenti di possibili inquinamenti con culti non legittimi. Beh, questo è molto antico e noi ne comprendiamo comunque il valore, perché Giosuè dice: questa pietra sarà una testimonianza. Poco prima aveva detto: voi siete testimoni contro di voi. Dice: questa pietra è la testimonianza, questa pietra ha udito tutte le parole che il Signore ci ha dette, ed essa servirà quindi da testimone contro di voi, perché non rinnegate il vostro Dio. Il nostro Dio, il vostro Dio, Elohecham, Elohenu, Elohecham. Versetto 27. Dunque, la pietra sotto la quercia. E allora il versetto 28, adesso l'assemblea viene sciolta. Poi Giosuè rimandò il popolo, ognuno al proprio territorio. Vedete che qui il territorio in ebraico è il termine nachalah. Nachalah è la eredità. Eredità, abbiamo incontrato a più riprese questo termine. Ogni appezzamento di terra ha segnato come eredità, dove il donatore è il Signore che ha consegnato la terra al suo popolo, che ha portato al compimento le sue promesse. Qui ogni famiglia dunque ha la sua propria eredità, e Giosuè rimanda il popolo, ognuno al suo territorio. Ma vedete che questa affermazione qui nel versetto 28 significa che Giosuè a questo punto ha veramente concluso la sua missione, e adesso l'alleanza è rinnovata. Per Giosuè adesso l'alleanza è rinnovata, vedete, tutto quello che è avvenuto, il ricordo, la decisione, il rito che sancisce la rinnovazione dell'alleanza. Per Giosuè l'alleanza è rinnovata quando tutti quelli del suo popolo sono rinviati alla loro eredità. Adesso Giosuè muore, può morire, adesso muore. Perché che dal versetto 29 al versetto 33 ci siamo, siamo alla fine del libro di Giosuè, è proprio quel che abbiamo travisto quest'ultima fatica dedicata alla lettura di Giosuè, su cui insisteva anche questa sera. La terra è abitata alla maniera di un affaccio oltre la morte. Abitare in questa terra, e adesso Giosuè ha portato a compimento la sua missione, abita in questa terra in quanto quelli del suo popolo sono tutti rinviati alla loro eredità, ed ecco uno scenario che attraverso la morte apre dinanzi a Giosuè la liberazione della terra in cui abitare. Versetti 29, 30, 31, due brevi paragrafi, questo è il primo. Dopo queste cose Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a 110 anni. E lo seppellirono nel territorio di sua proprietà Timnat Serach, che è sulle montagne di Efraim, a settentrione del paese del monte Gaas. Israele servì il Signore per tutta la vita di Giosuè e tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che conoscevano tutte le opere che il Signore aveva compiute per Israele. Quando Giosuè muore, gli spetta il titolo di servo del Signore. Questo era il titolo che era stato assegnato all'inizio del libro di Giosuè a Mosè. E poi è stato più volte ribadito, Mosè ha come suo titolo identificativo il servo del Signore. E adesso, una volta che Giosuè muore, riceve lo stesso titolo che è stato assegnato a Mosè. E vedete, Giosuè è servo del Signore adesso, una volta che è morto, e la sua sepoltura qui viene messa in rapporto con il prolungamento della sua missione attraverso gli anziani, sepolto in quella località, se ne parlava già precedentemente, e il popolo servì il Signore per tutta la vita di Giosuè, tutta la vita degli anziani, e vedete che sopravvissero a Giosuè e che conoscevano tutte le opere che il Signore aveva compiute per Israele. Questo non toglie nulla al fatto, come sappiamo, che poi la storia di questo popolo sarà piena di contraddizioni, ma per Giosuè morire e essere cadavere deposto nel sepolcro significa per l'appunto lasciare l'estrema testimonianza, quella relativa a una terra in cui si abita oltre la morte. E gli anziani che sopravvissero a Giosuè conoscevano tutte le opere che egli aveva compiute per Israele. Questo è come dire, vedete, che la morte allora non conclude, come pure io stesso affermavo poco fa, la missione di Giosuè, ma la morte è, per così dire, prolunga l'efficacia della sua missione oltre il confine della morte. E allora il secondo paragrafo, ci siamo, dal versetto 32, le ossa di Giuseppe. Vedete che adesso, oltre alla notizia riguardante la morte di Giosuè, altri morti. Beh, muoiono tutti, ma moriamo tutti. Quelli del passato e quelli che moriranno nel futuro. Nel passato, un caso esemplare, Giuseppe figlio di Giacobbe, che morì in Egitto. Le ossa di Giuseppe che gli israeliti avevano portate dall'Egitto, prima di morire Giuseppe alla fine del libro del Genesi, chiede questo, che in futuro le sue spoglie siano riportate nella terra di Canaan. Ed è quello che avviene nel libro dell'Esodo, capitolo 13, al tempo dell'Esodo, dell'uscita. Capitolo 13, versetto 19, si portano dietro le spoglie di Giuseppe, e qui il richiamo a un campo che era stato comperato anticamente da Giacobbe, padre dei 12 capostipiti delle tribù, padre di Giuseppe, e dunque le ossa di Giuseppe che gli israeliti avevano portate dall'Egitto le seppellirono a Sichem. Questa tomba di Giuseppe poi qualche anno fa è stato oggetto di un attentato, è uno di quei luoghi dove ci fu un piccolo massacro. E dunque, perché è uno di quei luoghi che gli israeliani considerano come di loro spettanza, anche se è proprio nel cuore del territorio palestinese. E dunque, va bene, la tomba di Giuseppe. E cosa stavamo leggendo? Qui, ecco, le seppellirono nella parte della montagna che Giacobbe aveva acquistato dai figli di Camor, padre di Sichem, per Genesi capitolo 33, questa notizia, per 100 pezzi d'argento, e che i figli di Giuseppe avevano ricevuto in eredità. Dunque, Giuseppe, la sua terra. È interessante perché qui il libro di Giuseppe ci tiene a rievocare il caso di Giuseppe, ma è un caso esemplare. Tutti i morti del passato che trovano la loro terra. in rapporto a come sono andate le cose alla stessa morte di Giosuè, che ha portato a compimento la sua missione e in realtà la sta prolungando, ecco che la morte di tutti quelli che ci hanno preceduto adesso possiamo rievocare come affaccio sull'orizzonte della terra in cui abitare. Adesso Giuseppe, qui si tratta delle spoglie del personaggio alcuni secoli dopo, viene sepolto nella sua terra. E in più si aggiunge la notizia riguardante le Azzaro. Adesso vedete, non guardiamo più al passato, guardiamo al futuro. Poi morì anche Eleazzaro, figlio di Aronne, il sommo sacerdote, e lo seppellirono a Gabà di Pincas, che era stata data a suo figlio Pincas sulle montagne di Efraim. E notate che Eleazzaro, il sommo sacerdote, l'ha detto a quel servizio che garantisce la continuità dell'alleanza, è la mediazione sacerdotale nel contesto dell'alleanza del Signore del suo popolo, è lo strumento che garantisce la mediazione, che garantisce la continuità. E qui c'è Eleazaro che muore, poi c'è Pincas, ed è una prospettiva che si apre oltre la morte, si va di sepoltura in sepoltura, che è come dire il segno della mediazione sacerdotale per eccellenza, quel sepolcro che non chiude, bensì conferma la continuità di una relazione con il Dio vivente che si affaccia sull'orizzonte pieno e definitivo della vita, secondo la sua promessa. Vedete che il Nuovo Testamento prende inizio da un sepolcro vuoto. Fermiamoci qua.
Ma questa gioventù della terra come profezia della terra della vita di un fratello, di un fratello, è presente nella discussione degli ebrei. Cioè, gli ebrei.
Insomma. Adesso io una risposta precisa non penso dare. Penso che in un certo modo sì, in un altro modo no, insomma, così un po' no, ecco. Certamente qui la chiave interpretativa determinante per noi è il Nuovo Testamento. E non puoi pretendere dagli ebrei quello che non assumono come criterio. Ermeneutica.
La
prossima volta cosa facciamo? Bella domanda. Bella domanda.
Che
cosa? Non lo so, non mica pensare. Una sorpresa.
Vediamo la prossima settimana, farai io buon, ci vediamo da fuori del banco,
o proseguiamo con il libro dei giudici, ma...